Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta, io sono Massimo Montens, questo è Press Corner ed oggi è 31 marzo 2022. Come ogni giorno puntuali, dopo l'amico Riccardo Mameli e il suo caffè espresso, a cura della redazione giornalistica, vi diamo un po' quelle notizie a piede libero, come le chiamiamo noi, per trovare insomma degli approfondimenti che possiamo in qualche maniera segnalarvi in questa giornata. Oggi è una giornata particolare perché per quanto riguarda questo periodo di pandemia è una giornata nel quale ovviamente sappiamo che da domani praticamente si interrompono, comunque diminuiscono le regole che ci hanno vincolati finora per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, insomma il Green Pass e tutto ciò che ci ha regolato e ci ha condizionato, ovviamente giustamente anche per il fine ultimo di far star bene gli italiani, far star bene quindi tutti coloro i quali insomma rischiavano con questo virus. Però il virus, ovviamente sappiamo che il virus non è che è scomparso, è soltanto una data che ci siamo dati per la fine dello stato di emergenza. Fra altre cose, intorno a questa data sono anche cambiate alcune persone, alcune istituzioni. Sapete che il CT, quindi la commissione tecnico-scientifica, il CTS che era stato istituito, è stato sciolto, il commissario straordinario, il generale Figliolo, gli abbiamo ringraziato e è stato interrotto dal suo ruolo. Però Draghi ha firmato anche un DPCM nuovo, affidandolo al generale Pedroni come nuovo capo, quindi affidandogli la struttura dei vaccini, perché comunque chiaramente sappiamo che ancora abbiamo degli italiani che volendo possono vaccinarsi, che non si sono vaccinati o che comunque non hanno completato il booster, non hanno completato la fase vaccinale, e poi chiaramente non sappiamo in autunno prossimo che cosa succederà, magari saremo costretti ad affrontare una quarta vaccinazione, una quarta dose. Quindi tutto questo, in questo press corner qualcosa vi segnalerò come nuove regole di ingaggio, se vogliamo, ecco, per quanto riguarda questo stato vaccinale. Però ovviamente apriamo anche con quello che è successo ieri, soprattutto per quanto riguarda i negoziati di Istanbul, o Stambul come si dice in Turchia senza la I, quindi in questo paese, la Turchia che si è reso disponibile per la mediazione. Mosca ha annunciato una tregua a Mariupol, in effetti a Mariupol sembra che la situazione dei bombardamenti si sia attenuata, però chiaramente nessuno, da una parte c'è un atteggiamento positivo, quindi c'è anche speranza, dall'altra chiaramente lo stesso ucraini con Zelensky in testa non credono molto a questa disponibilità dei russi. C'è chi dice che si sono temporaneamente ritirati in Bielorussia per riposare, in realtà il fronte di attacco, quello a terra, si è fermato, però chiaramente è tutto da definire, non ci sono state delle vere concessioni. Ovviamente la cronaca della giornata ha visto Zelensky sul parlare appunto e chiedere questa de-escalation russa, non crediamo a nessuno, del resto è difficile fare un negoziato e arrivare a un compromesso con il paese occupato e con il paese bombardato. E c'è stata anche una novità sul fronte italiano, una lunga telefonata fra Draghi e Putin, di cui ovviamente non sappiamo niente, i mezzi di informazione dicono chiaramente tante cose, ma noi non sappiamo realmente che cosa si è detto. Si immagina che chiaramente si sia parlato anche di pagamenti del gas in rubli, cosa che praticamente ormai sembra che sia sospesa, anche perché l'Europa e l'Occidente hanno posto il veto a Putin dicendogli attenzione, i contratti sono firmati in una certa maniera e quindi di rubli non se ne parla. Però certamente l'Italia è coinvolta anche per altri motivi, soprattutto perché comunque Putin ci ha messo all'angolo e anche a noi ci ha inserito nella lista dei paesi diciamo nemici o non più disponibili, e quindi chiaramente la diplomazia, e quindi come diceva ieri sera Marco Travaglio per esempio dalla 8:30 da Lili Gruber, ma lo diceva anche Lucio Caracciolo, quindi confermava questo atteggiamento: finché i grandi si parlano, finché i governatori, i governanti si parlano, anche a guerra in corso ci sono speranze, soprattutto ci sono speranze che non si immagini neppure di toccare le armi nucleari, e ci sono speranze perché le cose possano prendere un fronte positivo. In questo momento è chiaro che nessuno è contento di quello che è la situazione, e anche il morale dei soldati russi sembra sia basso, però c'è un ente di sondaggio accreditato accreditato in Russia, quindi è un ente di sondaggio russo che vede riconoscere anche da parte dell'Occidente le sue capacità e la sua diciamo credibilità, che ovviamente opera in Russia e con l'appoggio di Putin, che quindi non lo chiude come fa spesso nei confronti degli organi di informazione. Questo ente di sondaggio ha confermato che in questo momento diciamo Putin gode di una grandissima popolarità in Russia, una popolarità aumentata. È chiaro che i russi si basano sulle notizie e sulle informazioni che danno i media russi, che sappiamo chiaramente sono di una sola tendenza, però anche Lucio Caracciolo lo confermava, insomma, un esperto, oltre che il direttore di Limes, è un esperto di geopolitica. È chiaro che in questo momento tutto depone a favore di Putin, a casa sua almeno, perché chiaramente i russi hanno sempre avuto anche un orgoglio non solo militare, ma un orgoglio imperialista, e quindi il fatto di rivedere l'Ucraina riannessa in qualche maniera al territorio che fu dell'ex Unione Sovietica non è una cosa che disturba il popolo russo, che comunque fra altre cose non ha nessuna diciamo nessun problema a sentirsi in guerra, perché c'è stato tante volte. E è curioso come se andiamo su aljazeeras.com, quindi il quotidiano online internazionale che ha un occhio anche molto più vicino al Medio Oriente, il primo titolo non è quello sulla Russia o sui negoziati in Russia, anche se c'è, diciamo, addirittura da questo punto di vista è una banda rossa che parla di rottura, quindi l'ucraino Zelensky respinge le affermazioni di ridimensionamento militare russo e quindi non crede neanche a cessate in fuoco a Mariupol, e conferma che la Casa Bianca sia stata in qualche maniera deviata dalle notizie e dalle affermazioni dei russi. Però l'apertura con la grande foto a centropagina è sull'Afghanistan. In Afghanistan le persone che vendono bambini e ragazze per sopravvivere. Terribile situazione economica vede i bambini morire di fame mentre milioni di afghani lottano per mettere il cibo sulle loro tavole. Questa è una notizia, come dire, che se andiamo poi all'interno cerchiamo di approfondire che cosa succede. Lo sapete, l'Afghanistan che è stato abbandonato, possiamo anche usare questo termine forte, anche non solo dall'Occidente ma ovviamente anche in particolare dagli Stati Uniti, che erano gli ultimi che in qualche maniera hanno deciso qualche mese fa di lasciare tutto. Quindi chiaramente l'Afghanistan che era stato in qualche maniera occupato anche per portare la democrazia lì è un Afghanistan che adesso è lasciato solo a se stesso. It has been more than 24 hours since Farazan, whose name has been changed to protect her identity, has had a proper meal. Questo è un articolo di Ruki Kumar che appunto parla anche di un programma del World Food Program che conferma, come dicevo prima, che in Afghanistan ovviamente c'è anche un indice di mortalità per fame che vede il paese al collasso. E pensate che se parliamo di risorse, l'Afghanistan è praticamente uno dei paesi dove ci sono tantissime risorse dal punto di vista energetico, petrolifero, ed era uno dei motivi per cui in tanti, sia i russi tantissimi anni fa e poi l'Occidente e gli Stati Uniti ci sono stati, ed ora lo stiamo abbandonando. Questo è un po', diciamo, l'incipit di questi primi 10 minuti di Press Corner, in cui chiaramente la cronaca della guerra, e oggi possiamo dire anche una cronaca dove ci sono avvisaglie, speranze di pace, ci vede ovviamente presenti nel appunto nel raccontarvi quello che succede. Sicuramente bisogna che noi seguiamo tutti questi avvenimenti, anche noi occidentali e soprattutto noi italiani, perché intanto distinguiamo per quanto riguarda, per mettere chiarezza, perché sulla vicenda legata agli armamenti, cioè in questi giorni, in queste ore si è discusso molto in Italia su due materie: una, quella ovviamente la conferma di fornire armi agli ucraini, e l'altra invece di decidere di aumentare il rapporto finanziamenti di armi con il PIL per portarlo a quel famoso 2% che gli Stati Uniti ci chiesero già nel 2014 per quanto riguarda ovviamente la partecipazione alla NATO. Ovviamente noi siamo stati sempre molto restii, anche se vari governi, lo stesso Conte, confermiamo che qualche soldo in più ce l'ha messo durante le sue due esperienze, prima con la Lega di Salvini e poi con il Partito Democratico. Ovviamente Conte in queste ultime ore invece si è messo molto di traverso e quindi ha fatto ostruzionismo al governo di Draghi, perché insieme al 5 Stelle conferma che non voleva aumentare i finanziamenti militari in Italia, che insomma anche a conferma di quello che crediamo noi, che stiamo parlando qui da Press Corner, che ne dica la NATO, i nostri finanziamenti sono comunque alti, non arriveranno al 2% del PIL, ma in un momento come questo in cui tutto è cambiato, in cui abbiamo problemi secolari e decennali che riguardano la distruzione del sistema sanitario, riguardano i pochi fondi versati per la ricerca e per la scuola e per l'università, insomma di priorità l'Italia ce n'ha tante e tante altre. Ovviamente c'è chi dice, chi è più attento, anche lo stesso Lucio Caracciolo, che mi fa piacere rinominare di nuovo, ieri sera lui dice: non si può escludere che un paese che vuole avere anche una dignità e un'autorevolezza sul piano politico non sia presente con anche dei corretti finanziamenti sul piano militare nel panorama delle potenze internazionali. Lo confermava anche il direttore di Libero ieri sera, Alessandro Sallusti, ovviamente in grande contrasto con Travaglio. Però chiaramente da questo punto di vista le notizie e i percorsi sono due. C'è chi, e questa è una politica di più ampio respiro, perché ripeto, queste sono state decisioni prese nel 2014, il mondo dal 2014 è cambiato notevolmente e certamente forse va ripensata un po', no? questa NATO va ripensata, servirebbe forse una partecipazione europea più massiccia, servirebbe forse una NATO europea e servirebbe quindi un'alleanza occidentale che non sia più a comando statunitense. E ecco, da questo punto di vista forse molti anche in Italia, quindi non coloro i quali oggi si riconoscono in 5 Stelle, che magari una volta si riconosceva forse in una sinistra più, come dire, più democratica e più pacifista, parteciperebbero e sarebbero forse più disponibili a concepire ancora dei finanziamenti militari in questo senso. E i finanziamenti, invece, l'aumento dei finanziamenti in una NATO che è ancora guida prevalente statunitense, chiaramente ad alcuni in Italia fanno piacere, come fanno piacere in Europa. La Germania sta aumentando tantissimo il proprio rapporto, appunto, dei finanziamenti in rapporto al PIR. A molti italiani però non piacciono, e questo bisogna prenderne atto, poi si può discutere settimane e mesi. Però ovviamente distinguiamo il fatto che non c'entra niente, il fatto di non essere d'accordo ad aumentare i finanziamenti in campo militare non ha assolutamente nessuna circostanza negativa, nessun conflitto con quello di finanziare l'Ucraina e fornire armi all'Ucraina, cosa che poi l'Italia sta facendo già da parecchio tempo. Fra altre cose, apro e chiudo la parentesi, Caracciolo ci ha anche detto fra le righe che stiamo dandogli anche armi che insomma non è che sono proprio nuovissime. Questo è quello che insomma è la cronaca di ieri. Fra altre cose, poi un compromesso comunque proprio in tarda giornata è stato raggiunto, perché praticamente Conte è stato disponibile, anche grazie al ministro della difesa, ad accettare il fatto che questo 2% si raggiunga in 6 anni, da oggi fino a circa il 2028. Questa è un po' la cronaca della giornata, in cui ovviamente poi oggi è un nuovo giorno, quindi domani riprenderanno i negoziati, in questo caso però non più in presenza ma online, e certamente stiamo tutti alla finestra per cercare di capire cosa succede. Intanto succede che gli ucraini arrivano in Europa, arrivano in Italia, e tutti ormai siamo pronti e organizzati nel migliore dei modi per poterli assistere, per poter organizzare anche i corsi di italiano per i bambini, per i ragazzi e per gli stranieri. Non tutti però decidono di rimanere, c'è qualcuno che proprio mette piede in Europa ma ha già un pensiero nel ritorno nelle proprie case, come è giusto che sia, anche se in questo momento, come dicevo, la guerra certamente tarda a concludersi, tarda a finire. Quindi c'è chi conferma che l'operazione russa, che sicuramente oggi si vede come protagonista in maniera completamente diversa da quella del 24 febbraio, quando è iniziata la guerra, in cui forse credevano i russi si sarebbe conclusa in poco tempo, vede da parte della diplomazia russa stessa e dello stesso Putin che non si può più fidare forse neanche troppo dei servizi che sono intorno a lui, i servizi segreti che sono intorno a lui, si stia ripensando, quello che temiamo come europei, che si stia ripensando un po' tutta la politica di guerra, che quindi ci sia una parentesi per poi riprendere un attacco che porti comunque alla conferma almeno delle repubbliche del Donbass, della Crimea, che chiaramente i russi non sono disposti a perdere, e su quello anche gli ucraini sono assolutamente sono assolutamente fermi, cioè non se ne parla proprio di perdere parte del loro territorio. Ecco, su queste basi per ora vediamo che sono le due parti sono veramente molto distanti. Torniamo quindi al racconto di quello che sarà nei prossimi giorni questa nuova situazione del fine dello stato di emergenza. Che cosa cambia? Appunto, oggi è il 31 marzo, da domani dal 31 aprile. Al via appunto un graduale allentamento delle misure e delle regole anti-Covid. Lo sappiamo, che cosa non servirà più il Green Pass, dove e quando, vediamo perché. Certamente è da suggerire per tutti una moderazione, no? Nel senso che non c'è bisogno, lo dicevamo anche nelle scorse settimane, delle regole. Le regole ci sono servite prima, ormai sappiamo come funziona il virus, quindi non è importante sapere che la mascherina ti si concede di non portarla più nell'aperto né nel chiuso. L'importante è sapere che la mascherina, dove ci sono assembramenti e dove la situazione può essere di rischio, può tornarti utile. Quindi dal venerdì 1 aprile questo graduale allentamento e la fine dello stato d'emergenza, e dove sarà necessario esibire questo super green pass e dove invece basterà il green pass base, scusate, premesso appunto che l'uso della mascherina, come dicevo, resta obbligatorio almeno fino al 30 aprile, sicuramente nei locali pubblici. E quindi il green pass non sarà più necessario né quello base né quello super per accedere in banca, alle poste, negli uffici pubblici, nei negozi la stessa cosa, nei negozi, nei centri commerciali non servirà più la certificazione verde, quindi non avremo più personale all'entrata che ci controlla il nostro telefonino. Nei bar e nei ristoranti, per consumare al chiuso, al banco, seduto al tavolino, il 1 aprile, appunto da domani, sarà sufficiente esibire il Green Pass base, quello che si ottiene cioè con un tampone che dura 48 ore. Ovviamente è chiaro che non ti farai il tampone per andarti a prendere un caffè, ecco perché dicevo, no, continuerà a essere importante il buon senso. Negli alberghi da aprile nessun obbligo di presentare il Green Pass, e nelle strutture ricettive, nei cinema, nei teatri, nei concerti, per assistere a uno spettacolo, vedere un film, dal 1 aprile, quindi sempre da domani, fino al 30 dello stesso mese, sarà ancora però obbligatorio indossare la FFP2, e quindi se andiamo allo stadio, se andiamo a un teatro, se andiamo al cinema, se andiamo al concerto, dobbiamo comunque esibire anche il Super Green Pass e mettere la mascherina FFP2. Quindi parliamo di locali al chiuso, ma parliamo anche di teatri e di concerti. È invece sufficiente, ecco questa è la notazione, quello base, Green Pass base, se il concerto e il film si svolgono all'aperto, quindi probabilmente allo stadio, quindi piccola correzione anche da parte mia, allo stadio basterà il Green Pass base, quindi magari se non sei vaccinato ti fai un tampone e quindi entri allo stadio. Piscine e palestre, sempre fino al 30 aprile dovrai accedere con il Super Green Pass. E come dicevo, i mezzi di trasporto già da domani non servirà più il Green Pass per spostarsi sui mezzi pubblici, e fino al prossimo mese non si potrà dire addio però alle mascherine FFP2. Che cosa succede per quanto riguarda gli over 50 e il vaccino? Gli over 50 non dovranno più avere il cosiddetto Green Pass rafforzato sul lavoro, ma sarà sufficiente solo fino al 30 aprile il Green Pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di Super Green Pass. Resta però l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno. La sospensione in assenza di vaccinazione resterà solo per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle RSA. Solo per loro, non quindi più per i lavoratori di scuola, comparto di sicurezza e forze dell'ordine, c'è un prolungamento dell'obbligo di vaccino fino al 31 dicembre. Per i docenti, materia molto contesa, per i lavoratori di polizia e per la difesa e pronto soccorso resterà l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. Piccola notazione, per le feste private, parlavamo di matrimoni, lauree, compleanni, tutti i partecipanti devono avere il Super Green Pass, quindi per le feste private assolutamente, cari concittadini, non cambia nulla. Pensate un po', questo dal punto di vista un po' questa notizia stride, no? Rispetto al fatto che tu puoi entrare anche al cinema e al teatro senza più il Green Pass fra un po', però devi nella festa privata invece devi averlo. Questa è un po' una sintesi di quello che cambierà da domani mattina. Nella sostanza, voglio dire, per quanto mi riguarda, per esempio, io continuerò a operare più o meno nella stessa maniera. Per chi è vaccinato ha il Super Green Pass, insomma, se ti prendi il Covid poi ti viene riaggiornato. Se non siete vaccinati sapete che potete tamponarvi, e per il resto mascherine FFP2 a go-go nei posti e nei punti dove chiaramente dal punto di vista sensibile pensate che ci possono essere ancora degli assembramenti. Per il resto, fortunatamente all'aperto, possiamo un po' fare come vogliamo. Massimo Montes, vi ringrazio di essere stato all'ascolto di Press Corner, come ogni mattina dalle 9.40 alle 10, con il nostro hashtag Resistenza Culturale Attiva. Vi diamo qui nostre informazioni anche a cura della redazione, in collaborazione anche con Gemini Network e il network delle radio indipendenti. Vi auguro buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, che continua dopo di me, e ovviamente tutto quello che noi facciamo, sia in diretta che in podcast, lo ritrovate anche sotto forma di articolo sul nostro sito radiocittaperta.it. scaricate l'app e siete vicini. Sul sito ci sono anche molti modi per esserci vicini, non ultimo quello, volendo, di anche versare qualche euro per poter aiutare la nostra associazione a continuare a fare questo lavoro informativo, musicale, culturale e insomma artistico, per darvi un servizio che speriamo possa essere soddisfacente anche per voi. Buona giornata a tutti.